Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Oh, say, can you see?
New York, 11 settembre 2001, attacco alle Torri Gemelle. Madrid, 11 marzo 2004, strage alla stazione ferroviaria. Londra, 7 luglio 2005, strage nella metropolitana. E poi, due anni dopo, Casablanca, 9 aprile 2007, quattro kamikaze si fanno esplodere. Algeri, 11 aprile 2007, attentati colpiscono il palazzo del governo. Cristina Carpinelli ricostruisce per Giallo e Nero le ultime inchieste sugli attentati di Al Qaeda.
Il ministro dell'interno marocchino Ben Moussa dice che non esistono legami tra l'attentato di Casablanca e quello di Algeri. Certo, aggiunge il ministro, non si può escludere l'esistenza di una stessa orbita che favorisca la jihad e il terrorismo. Quell'orbita di persone follia, che si fa chiamare Al Qaeda e che ad Algeri ha rivendicato l'attentato con il suo, se possiamo chiamarlo così, ufficio regionale. E cioè, Al Qaeda nella terra del Maghreb. Questo il nome esteso di un'organizzazione terroristica che ne contiene almeno 40 di sigle e gruppi. Il leader è Druk Dahl, un uomo che dice di avere l'autorizzazione di Bin Laden, quasi fosse un ministro della morte. Sotto Druk Dahl ci sarebbero 1500 persone operative tra Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libia. Gente che se c'è bisogno si sposta, imbottita di esplosivo, anche in Iraq, Niger, Mali. Insomma, forse il legame tra Marocco e Algeria esiste. Ed è la stessa organizzazione terroristica che si è macchiata della morte di 2.800 persone a New York l'11 settembre 2001. È la stessa che ha fatto saltare in aria i treni a Madrid l'11 marzo 2004, uccidendo 200 persone. Così come l'11 luglio 2006 a Mumbai, la vecchia Bombay in India. Anche qui circa 200 morti, anche qui colpiti i treni. Per giungere alle autobombe di Algeri, almeno 24 morti, oltre 160 feriti. Il giorno prima, a Casablanca, in Marocco, si sono udite esplosioni in serie provocate da aspiranti kamikaze che, braccati dalla polizia, si sono fatti saltare in aria. L'organizzazione terroristica è sempre la stessa e colpisce sempre per uccidere e destabilizzare il potere politico, come nel caso di Algeri, che si prepara alle elezioni ed è in piena riconciliazione nazionale. Per questo il primo ministro algerino è andato in televisione e in radio a dire loro, ai terroristi, che sono dei codardi e dei traditori.
La rete di Al Qaeda sembra spostare i propri obiettivi verso il Maghreb, il Nord Africa. E alcuni degli autori di queste azioni terroristiche avevano basi in Italia. Parte da questi dati il nostro viaggio dentro la rete di Al Qaeda nel nostro paese.
Una cellula è un'unità di combattimento. Un insieme di cellule costituisce una rete indipendente ma collegata. Cellule compartimentate tra loro che dipendono da uno sceicco, da un emiro. Piccole unità autonome che perseguono anche obiettivi diversi, ma che restano uniti dalla jihad.
Questo è il meccanismo con cui si organizza la rete italiana del terrorismo islamico, la rete di Al Qaeda.
I terroristi islamici operanti in Italia provengono soprattutto dall'area nordafricana. Sono organizzati in cellule, conservano la loro specifica identità nazionale e perseguono obiettivi distinti. Tuttavia, collaborano tra loro e si specializzano. In Italia nella fabbricazione di documenti falsi, in Germania nel traffico di armi. Non c'è una chiara struttura gerarchica. Si configura dunque una confederazione informale di cellule, ognuna delle quali ha un referente chiamato sceicco. Una presenza rilevante riguarda gli algerini del GIA, gruppo islamico armato, e di Takfit Vualhigra, anatema ed esilio, gli egiziani Al-Jihad e Al-Gama al-Islamia, i gruppi marocchini, gli integralisti tunisini aderenti alla sigla del gruppo salafita per la predicazione ed il combattimento.
Le indagini dei magistrati accertano le attività di copertura dei terroristi islamici.
Spesso si inseriscono nel tessuto economico e produttivo, impegnati in attività imprenditoriali come il gruppo milanese che crea una società di servizi di pulizia a Gallarate, commercianti, persone che gestiscono aziende di import-export, call center. Ma vi sono anche professori, studenti, tecnici specializzati, artigiani, elettricisti, semplici manovali, disoccupati. Attorno al nucleo centrale ruota la rete dei fiancheggiatori. Conducono un'esistenza al di sopra di ogni sospetto, nelle periferie delle grandi metropoli come Milano, oppure in provincia, dove è più facile mimetizzarsi.
Le indagini più interessanti sul piano tecnico giungono da Milano.
Dimostrano che procacciamento e circolazione di documenti falsi rappresenta un punto fondamentale per lo svolgimento dell'attività terroristica. Avere la disponibilità di buoni documenti consente ai capi terroristi di girare per il mondo con pochi rischi, soprattutto quando devono mantenere contatti con le cellule periferiche fino agli esecutori di possibili attentati.
Ma chi sono, cosa pensano i militanti dei gruppi del terrorismo islamico? Una delle spiegazioni giunge dal documento ritrovato il 12 luglio 2002 in corso 22 marzo 39 a Milano, nell'appartamento affittato da Buykila Maher, nell'ambito dell'indagine Bazar.
L'addestramento militare dei musulmani è fondamentale per combattere il sistema di vita umile alla quale i fratelli sono costretti a vivere sottostando alle regole dettate dai governi. L'addestramento è un obbligo per tutti i musulmani che godono di salute e dell'età adulta. Il contributo economico per la causa di Dio è dettato ai musulmani che sono esenti militarmente da compiere il jihad. Essi devono contribuire economicamente alla causa, mettendo a disposizione di essa somme di denaro destinate all'acquisto di armi, al mantenimento delle famiglie dei mujahideen, dei caduti in battaglia, dei feriti e degli handicappati. Nel contempo, il contributo alla causa degli esenti al jihad non si limita all'aspetto finanziario, ma essi devono svolgere propaganda a favore del jihad, esaltando la vittoria dei fratelli in battaglia, ed informare la comunità dei crimini che vengono commessi dal nemico.
Le indagini partono da lontano e prendono di mira i militanti della GIA, gruppo islamico armato, formazione proveniente dall'Algeria.
Nel 1996, l'inchiesta milanese Al-Shabka individua una cellula milanese impegnata in un ampio progetto di ricostruzione sul territorio nazionale di una rete di strutture di supporto all'azione dell'organizzazione. Importanti riscontri giungono dalle indagini dei magistrati di Napoli, Bologna e Torino. Sono centinaia le persone arrestate.
Gli investigatori si concentrano anche sulle attività del gruppo GSPC, gruppo salafita per la predicazione e il combattimento.
Il GIT, gruppo islamico tunisino, diretto da Seif Allah Ben Hassin, fornisce sostegno diretto al gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Gli islamisti tunisini vengono così indirizzati verso la rete algerina attraverso l'Italia e la Spagna. Ecco perché la struttura italiana del GIT, che opera nella zona di Milano, risulta in stretto collegamento con il gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Le indagini proseguono dal 1995 e si concludono in tre distinte fasi nel 2001 contro il gruppo salafita che fa capo all'Istituto Culturale Islamico di Milano. A Gallarate viene arrestato Essid Sami Ben Kemais, leader del gruppo. Un'ordinanza di custodia cautelare viene emessa contro Maroufi Tarek, cittadino belga, anello di congiunzione tra cellule in Inghilterra, Belgio, Spagna, Francia, Germania ed Italia.
Altro filo investigativo riguarda il movimento islamico marocchino.
La svolta delle indagini arriva poco dopo gli attentati di Casablanca del 16 maggio 2003, 45 morti. Il 18 ottobre 2003 vengono arrestati tre marocchini, già ricercati. I reati: costituzione di associazione terroristica, preparazione su commissione di atti terroristici, detenzione ed utilizzo di esplosivo. Intanto, la Procura distrettuale di Brescia avvia un'indagine sull'ipotesi di attentati contro il Duomo di Cremona e la Metropolitana di Milano. I magistrati bresciani arrestano Mohamed Rafik, di mamma a Firenze, transitato poi da Milano e poi trasferito a Cremona. Appartengono alla corrente integralista islamica Salafia Jihadia.
L'ultimo gruppo è Ansar al-Islam, proveniente dal nord Iraq.
La Procura della Repubblica di Milano ottiene la richiesta di assistenza giudiziaria dalla AG norvegese e interroga il mullah Krekar. Molti appartenenti a questa cellula ammettono: siamo stati incaricati di farci esplodere proprio dal mullah Krekar. La cellula milanese è composta da soggetti preparati nei campi di addestramento in Afghanistan. Supporto logistico della rete attraverso il reperimento di falsi documenti d'identità e l'invio di somme di denaro ai fratelli combattenti.
Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a ricostruire la rete di Al-Qaeda e le sue propaggini finanziarie nel nostro paese.